I tetti di spesa sono posti perché le risorse sono chiaramente limitate, ahimè, non è che noi abbiamo risorse infinite da destinare alla sanità e quindi in Italia si spende il 6,9% del diciamo dell'intero bilancio dello Stato sulla sanità, in Europa è l'8,3%, in Inghilterra è l'8,9% e quindi è evidente che insomma qualunque fossero le risorse non sarebbero sufficienti per fare tutto ciò di cui abbiamo bisogno, ma questo è anche il quadro del nostro paese.
Però sulla questione delle liste d'attesa noi pensiamo che qualcosa vada fatto. Noi abbiamo ricevuto una marea di telefonate, certo, anche di
al di là della battuta, SMS, battuta, voglio dire del dato sui tetti, che è un elemento che però dobbiamo tenere presente. Noi abbiamo fatto e stiamo facendo tantissimo sulle liste d'attesa, perché sono evidentemente uno degli elementi di maggior criticità del sistema, no? Allora, il primo elemento che stiamo facendo è mettere insieme le agende del pubblico e le agende del privato, okay? In modo da consentire al cittadino di avere un panorama puntuale e preciso dell'offerta per fare le visite, perché è chiaro che se noi vogliamo andare solo all'istituto dei tumori a fare la visita col primario, i tempi d'attesa sono quelli della sua capacità di lavoro e nei limiti anche delle regole, no? Che uno deve lavorare le sue 8 ore al giorno e tutto. Se invece abbiamo bisogno di fare una TAC, possiamo farla, magari poi verrà vista dal primario, ma voglio dire possiamo farla in una molteplicità di strutture, è chiaro che abbiamo dei tempi molto diversi. Allora noi dei primi di febbraio abbiamo fatto mettere sulle home page di tutte le ATS, sì, quindi l'Agenzia di Tutela della Salute, i tempi per ogni visita di tutte le strutture che sono nel territorio dell'ATS, pubbliche e private.
Mi scusi, no? Assessore, una domanda a questo proposito. Allora, perché mai non si può fare che tutte le strutture private convenzionate, che quindi ricevono fondi e soldi dalle strutture pubbliche e rimborsi per ogni attività che svolgono, perché non si può fare che le prenotazioni si possano fare tutte allo stesso numero al CUP regionale, sia per il pubblico che per il privato?
Stiamo arrivando a una cosa, a un sistema del genere, poi è tutto un tema di risorse che abbiamo da investire su un sistema. Noi stiamo arrivando, partirà dal 1° di marzo, al fatto che chiamando il numero 800 638 638, no? Sì. L'operatore vedrà l'intera situazione di tutte le strutture pubbliche e private del territorio, segnerà la prenotazione e dentro 24 ore verrà chiamato il cittadino dalla struttura pubblico privata che lui ha individuato per fissare l'esame.
Quindi ci sta dicendo che dal 1° marzo, giusto per capire che gli ascoltatori stanno seguendo con attenzione, significa che dal 1° marzo non dovremo più telefonare al CUP, cioè al numero verde per le strutture pubbliche, e poi magari andare a telefonare a Multimedica, telefonare IGEA, telefonare eccetera eccetera.
Esattamente.
Telefona solo lì.
Noi siamo partiti già in via sperimentale sull'area di Bergamo e di Monza e Brianza dal 1° di dicembre, proprio per testare questo meccanismo, ok? E stiamo definendo, quindi sia le difficoltà che abbiamo incontrato le stiamo assestando, e quindi stiamo arrivando a questo sistema. Per cui oggi, che non abbiamo ancora un sistema informatico che riesce a leggere tutte le agende, avremo un meccanismo che comunque per il cittadino è esattamente lo stesso, cioè uno chiama e dice: benissimo, a Multimedica, che ha citato lei, la visita oculista la fanno in 10 giorni, voglio andare qui. Noi segnaliamo con una mail a Multimedia e Multimedica ha l'impegno entro 24 ore a ricontattare il cittadino per fissare la visita nella tempistica che era stata indicata dall'operatore.
La chiamata differita è questa, sostanzialmente.
Questa è la chiamata differita che noi andiamo ad adottare dai 1° di marzo su tutto il territorio, dopo aver fatto già una fase sperimentale.
Monza, Brianza e Bergamo. Ma ogni volta che al telefono che è nostro ospite ci dà delle notizie, insomma.
Perché noi qua lavoriamo.
Ascolti, c'è un'altra domanda che vorrei farla, che è questa. Sì. Viene fuori sempre la protesta sulla questione di quando uno ha un'urgenza. Ma è possibile che con l'urgenza, che dovrebbe essere il momento di fissare la visita in tempi brevissimi, uno debba andare direttamente agli sportelli? perché un sacco di ASL non prenotano nel giro di 4 giorni e uno deve girare Milano, Lodi, Legnano, eccetera.
Però, allora, com'è, guarda, questa questione? Su questo adesso la...
Cioè, dovrebbe essere il contrario, perché stiamo parlando di persone che molte volte non stanno bene, che sono assistite dai familiari, e cos'è? Il familiare deve fare il giro delle 4 chiese, si direbbe, per poter prenotare una visita?
Però... anche su questo, dove probabilmente c'è una necessità di verifica sull'immediatezza e quindi su degli slot specifici e particolari, noi anche da questo punto di vista oggi cosa abbiamo previsto? Che se uno si presenta al CUP del Niguarda per fissare una visita e al Niguarda per quella visita o urgente o anche solo entro i 60 giorni, no, che è il bollino verde, che è diciamo un'altra priorità anche se non di grande urgenza, lì dove la struttura pubblica non è in grado di attuarla, il personale del CUP deve dare l'indicazione di quali strutture nell'ambito dell'ATS forniscono quella prestazione e in quanti giorni.
E la può fissare lì?
No, non la può fissare lì, però sa che se va presso quella struttura la fissa. Ecco, non la fissa perché i CUP dei singoli ospedali non sono...
Ecco, ma allora perché uno che ha il bollino verde... non può fissarla direttamente al CUP? Glielo dico perché l'hanno sperimentata in tanti e l'ho sperimentata anch'io per mio figlio.
Sì.
Abbiamo fatto la trasmissione l'altra volta. Ho chiamato, la pediatra aveva messo il bollino verde, non mi hanno fissato la visita. Se non avevo il bollino verde, lo spazio c'era e dovevo, secondo loro, girare per andare a chiedere, mi mandavano a Lodi, dove non si può fissare appunto per telefono. Allora, possibile che col bollino verde non si possa fissare al CUP? Qual è la ratio? Perché stiamo parlando di coloro che devono fare la visita entro un certo termine, no? Come mai? Qual è la motivazione? Da un punto di vista logico diventa difficile comprenderla.
Dal punto di vista tecnico in questo momento non so dare una risposta.
No, logico, logico, perché parliamo di una visita d'urgente.
Sì. No, vabbè, cioè, lì, voglio dire, si può, cioè, telefonando si può, diciamo... fissare, no? Presentandosi direttamente c'è questo meccanismo. È tutto un tema.
Col bollino verde non fissano. Telefonando col bollino verde, in molte ASL, AST, non fissano la visita. Bisogna andare di persona. Se uno dice che ha il bollino verde, deve andare di persona.
Affronteremo anche questo, adesso siamo in una fase di grande evoluzione, no, su tutto, e quindi noi, guardi, poi contiamo in gran parte di superare anche questi temi, perché il vero modo per abbattere le liste d'attesa è il modello della presa in carico che noi stiamo andando a introdurre e che si realizzerà verso la fine dell'anno, per cui per tutto quello che riguarda i pazienti cronici, i malati cronici, non sarà più il singolo malato che gira a fissare le visite, ma se le visite saranno organizzate, programmate e prenotate dal gestore della sua presa in carico, quindi dal medico di medicina generale o dalla struttura erogativa pubblico privata che ha stipulato con lui il patto di cura.
Esatto, questo è quello che dovrebbe avvenire. Però
è il modello che noi introdurremo per i 3,5 milioni di cronici entro la fine di quest'anno.
Quindi per i cronici cosa vuol dire?
Sì. Per tutti coloro che hanno una patologia,
okay.
Quindi se hanno una patologia cronica, arriverà a casa una lettera, diciamo nella seconda metà dell'anno, in cui si dice: tu hai, per la tua cronicità, uno ha il diabete, l'ipertensione, piuttosto che le cose più gravi, lo scompenso rispetto e quant'altro, si sono candidati a prenderti in carico queste strutture nel tuo territorio, o i medici di medicina generale, o il centro specialistico, o la SST. Uno sceglie, va a stipulare un patto di cura con l'erogatore, e l'erogatore a quel punto viene a una retribuzione con una tariffa di presa in carico e non a singola prestazione, e ha il compito di organizzare e accompagnare tutto nel suo percorso di vita, a questo punto, il paziente cronico, proprio gestendolo integralmente.
E questo sarebbe un passo importante in avanti.
E questo vuol dire ridurre anche, ecco, cioè, moltissimo le liste d'attesa, perché sappiamo che sono soprattutto i cronici che ci vanno, peraltro molte volte uno prenota più visite perché non trova, perché no, i tempi sono molto lunghi e quant'altro.
Ecco. Aspetti, qui sorgono però anche un altro osservazioni, gliele pongo per vedere cosa si può fare. Allora, molte volte noi ci troviamo di fronte a dei medici della struttura pubblica che fanno la loro professione intramenia, certo formalmente fuori dall'orario, ma in pieno orario ambulatoriale, e poi magari le ore di servizio le fanno nel tardo pomeriggio o fanno una notte, magari anche quando necessaria, così hanno poi le ore libere per fare l'intramenio, oppure vengono prestati da una struttura pubblica ad un'altra struttura privata convenzionata dove lavorano intramenia, e in quelle ore così non sono disponibili a fare gli ambulatori perché stanno facendo un'attività privata. Questo è un esempio. Un altro esempio è di medici che fanno l'attività intramenia ma che non fanno mai l'ambulatorio quando lavorano come dipendenti del pubblico. Oppure, altro esempio, i primari che non hanno nessun obbligo di timbrare e che non fanno praticamente, se non con delle eccezioni, l'ambulatorio. Allora, non c'è qualcosa anche da rivedere su questo rapporto, diciamo, con i miei colleghi, che poi abbiamo le segnalazioni della persona che va a fare la visita a pagamento e si ritrova in una struttura privata di fronte lo stesso medico che l'aveva visitata col Servizio Sanitario Nazionale in una struttura pubblica.
Allora, guardi, il tema della libera professione dei medici è un dato di fatto, no? Voglio dire, uno ha un rapporto, in questo caso di diritto pubblico, con la struttura ospedaliera, no? Comunque un dipendente pubblico deve lavorare per le ore previste dal contratto nazionale, quindi le sue 8 ore, deve farle, la gestione della direzione dell'ospedale organizza le attività sia di carattere operatorio che nei reparti che ambulatoriale, quindi quella è un'organizzazione che è rimessa alla direzione strategica dell'ospedale. Al di fuori del proprio orario il medico ha diritto, no, di fare anche la sua attività.
Sì, ma lei capisce che se io metto il medico a lavorare dalle 2 alle 8 e la mattina gli lascio fare l'attività privata, le code aumentano.
Voglio dire, nel senso, sarebbe uguale se facesse il conto. Cioè, il tema è che lui deve lavorare le sue 8 ore. Io non posso farlo lavorare 12 ore.
No, 8.
Perché c'è anche una cosa. Ecco, no, all'interno delle 8 ore c'è un'organizzazione che viene strutturata, che non è fatta per penalizzare l'attività ambulatoriale o per creare delle situazioni di privilegio per qualcuno che fa poi le visite diciamo libero professionale.
Però questo è quello,
no?
Che accade, assessore, adesso lo dico io in imbarazzo perché parlo di miei colleghi, però lei sa che anche quello che accade, no?
Il fatto di farle realizzare all'interno delle strutture ospedaliere è stato, io penso, anche un vantaggio che si è realizzato, perché questo comporta il fatto che il medico rimane all'interno della struttura, perché il medico può muoversi al di fuori della struttura, evidentemente, no? Invece rimane all'interno, parte delle risorse comunque vengono anche intercettate dall'ospedale, come sa benissimo, e quindi è un'attività. Noi dobbiamo fare in modo che si soddisfino con le attività ambulatoriali del Servizio Sanitario Nazionale tutte le esigenze di base, no? Poi se uno vuol farne in più, per carità, è libero di farle, ed è libero di farle con primari, questo c'è, cioè,
ecco,
con chi ritiene anche.
Allora noi qui ci permettiamo di dare un suggerimento, lei ci dice se è fattibile o no, vediamo, perché è uscito da tante persone. Allora, i direttori generali hanno degli obiettivi da raggiungere, no? In base alle quali hanno anche un riconoscimento economico oltre al loro stipendio, giusto, no? Funziona così.
Sì, certo.
Benissimo.
Certo.
Allora, non è possibile mettere come uno dei punti fondamentali degli obiettivi dei direttori generali il fatto di ridurre o azzerare, ma diciamo almeno ridurre, le liste d'attesa, e prevedendo che il direttore generale che riduce di più le liste d'attesa ha un maggior riconoscimento economico.
È tra gli obiettivi e ci stiamo lavorando. Questo deve tenere insieme, voglio dire, io penso che il tema di lasciare una libera la disponibilità della libera professione al medico sia un suo diritto, noi non dobbiamo soffocarlo, questo evidentemente non deve andare a decremento delle attività ambulatoriali e delle liste.
Ecco, ma questi turni li decide il direttore, no? Quindi se voi fate una pressione sui direttori.
Noi l'abbiamo fatta, le abbiamo date. Il tema delle liste d'attesa va gestito, come le dicevo, a livello di sistema, no? Perché se comunque tutti vogliamo andare dal primario,
certo,
del niguardo altro, lui ha solo quelle ore lì.
Chiaro.
Se invece capiamo che per fare le visite possiamo andare anche nella struttura accanto, no? Voglio dire, in un altro ospedale, poi magari con le reti di patologie si possono vedere i referti anche dei maggiori esperti, insomma coi PDT anche, attraverso un percorso di omogeneità nella valutazione, tutto questo aiuta. Quindi noi stiamo lavorando con intensità, come avete visto abbiamo già delle scadenze, abbiamo un modello importante che si realizzerà, sarà particolarmente utile. quello che vi manifesto è che c'è grande attenzione ed è una assoluta priorità.
Allora, assessore, siccome immagino anche che abbia poco tempo, sì, mi permetto solo di leggerle alcuni sms, messaggi che sono arrivati, che hanno, sì, che così hanno la fortuna di avere la risposta direttamente a lei. Allora, e le leggo tutti insieme, sono pochissimi. Uno dice, ne scelgo alcuni. Una mammografia anni guarda prenotata adesso, a febbraio me l'hanno data a ottobre. Un altro dice, trovo sbagliato che il numero verde regionale per le prenotazioni sanitarie da cellulare sia stato reso a pagamento, visto che spesso non rispondono velocemente e che tutti usano ormai in gran parte il cellulare, si rischia di spendere moltissimo. E un altro che dice, la chiamata differita può creare un problema, se mi chiamano mentre sono sul tram e non ho con me l'impegnativa, come faccio? Ne hanno scelti tre molto diversi uno dall'altro.
Allora, guarda, su quella dell'impegnativa viene data di solito quando uno chiama la prima volta, gli si chiede subito lì il numero dell'impegnativa. Se poi insomma ci sono metodi diversi, vedremo insomma, cosa dobbiamo fare rispetto a quello che c'è. La seconda era
qual è il pagamento se uno chiama da cellulare?
Va bene, il nostro è 800 638 638.
Dicono che se uno chiama dal cellulare è stato reso a pagamento e che c'è una lista e che siccome si attende molto uno rischia di pagare parecchio.
Sì, ma adesso non lo so.
Magari questo può verificarlo. Se fosse
lo verifico,
così,
a me non mi risulta.
E l'ultima era una mammografia prenotata adesso a Niguarda che gli erano date a ottobre, quindi tra 8 mesi.
Ma guarda, le dicevo adesso, io vi invito ad andare a vedere, il tema oggettivamente c'è ed è difficile sulle singole strutture. Io invito tutti a essere proattivi, cioè andate sui siti dell'ATS, mettete i tempi di prestazione, adesso io stavo provando ad andarci, però insomma in questo momento, a vedere quanto ci vuole fare una mammografia nel resto delle strutture. Penso che la mammografia può essere fatta anche in un'altra struttura e secondo me si trova entro i 60 giorni sul territorio della Milano e provincia.